Su queste infrastrutture veloci il Comune sta implementando sempre più servizi online, da IMO all'F24 disponibile dal sito, al servizio Link Mail di cui abbiamo sentito parlare prima, e altri servizi via di definizione, utilizzati da poco meno di 1000 utenti per più di 1500 accessi. Stiamo parlando del 7-10% di una cittadinanza, della cittadinanza in una nazione dove il 30% dei cittadini non sa utilizzare internet, ricordiamoci queste proporzioni. I trasporti fondamentali sono sempre più centrali nella loro crescita. Dall'estensione delle linee degli autobus 27, 29, 18 al territorio di Castelmaggiore e al Trevo di Areno, alla creazione del bellissimo percorso 5 pedonale lungo il Navile, che può facilitare facilmente portare il centro Bologna dal nostro territorio in bicicletta. Infine, parlando della famiglia del lavoro, quindi del negozium, affrontiamo l'altro aspetto, l'ozium, ovvero il tempo libero, il tempo per sé, per la conoscenza e la crescita personale. Ottime conferme nelle attività del primo semestre, l'eccellente l'uso di Villa Salina per spendere il concerto in onore del compianto Marco Tamburini all'interno della segna Reno Road Jazz. E sempre in ambito musicale, ottima l'iniziativa del concorso al Termini. Inoltre, grandissimo l'impatto dell'attività delle iniziative legate all'ambito sportivo per i giovani e meno giovani in modo da favorire l'attività fisica. E lo dico io che mi viene fatto il piacere salire le scale per salire per entrare in consiglio. Insomma, tutto sommato, l'attuazione del programma è un mio punto. Considerando tutte le complessità della congiuntura economica, la complessa interazione con una società che cambia, le positività espresse dalla creazione di ponti fisici, con infrastrutture fisiche, di fibra ottica, trasporti e mentali, con scambi di idee, culture, cultura, informazione, tutti elementi al centro del programma. Grazie.
Bene, altri? Consigliere Di Jacopo.
Grazie, sono rimasta impressionata da questo excursus del mio collega Marco Montanari, di cui chiaramente vi faccio un applauso per tutto, per aver tenuto insieme in questo grande contenitore, però io mi limiterò a rimanere nella mia sfera d'azione, che sono i 5 metri, ecco, quindi farò un discorso molto più concreto. Partiamo un po' dagli strumenti che ci sono stati dati, a parte quello in cui si verificano formalmente gli equilibri di bilancio. Per noi consiglieri è l'occasione di attuare quella funzione di controllo e verifica che ci compete su quanto l'amministrazione sta portando avanti con un'attuale linea di mandato. E proprio per queste ragioni lo statuto di attuazione dei programmi e dei progetti letto insieme al gruppo, che valutiamo per la prima volta, mi sembra uno strumento utile per il nostro lavoro, poiché la situazione illustrata nel 2016, la situazione del 2016 in maniera puntuale e di facile lettura, ed ha anche una fotografia chiara di quanto fin qui è realizzato in base agli obiettivi prefissati nelle linee programmatiche di mandato. Scorrendo tra le pagine del documento, tra tutti i progetti presenti, voglio partire evidenziando quelli che hanno come oggetto il tema della legalità e della sicurezza, perché investono su un'idea di promozione della consapevolezza della crescita culturale e civile su questi temi. Ciò che a mio avviso rende apprezzabile l'azione del Comune, al di là dei corposi investimenti per la costruzione del nuovo polo della sicurezza, di cui abbiamo già ampiamente parlato, sono proprio tutte quelle iniziative nate prima a livello comunale e poi condivise anche da altri comuni dell'Unione, atte a promuovere, educare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della legalità. Un esempio può essere dato dalle azioni messe in campo per disincentivare il gioco d'azzardo, azioni che non si sono limitate al solo restringimento degli orari di accensione delle slot machine, ma che hanno anche avviato all'interno della consulta delle attività produttive delle associazioni di categoria un percorso di riflessione, di sensibilizzazione e di conoscenza sui rischi del gioco d'azzardo, dalle infiltrazioni mafiose del suo collegato. Noi di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore condividiamo le iniziative portate avanti di cui dall'amministrazione per promuovere in diversi contesti la cultura della legalità, poiché riteniamo necessario che la costruzione della consapevolezza in questo campo debba coinvolgere tutta la comunità a più livelli, a partire dai semplici cittadini che attraverso una costante azione di controllo del territorio possono aiutare le forze dell'ordine a prevenire l'incidenza di episodi di microcriminalità, fino ad arrivare alla scuola, istituzione già impegnata nella formazione dei futuri cittadini e per questo questo interlocutore privilegiato nella trasmissione dei lavori, dei valori di legalità. Ed è per queste ragioni che abbiamo apprezzato l'iniziativa di istituire gli assistenti civici sul territorio, così come abbiamo ritenuto utili anche tutte le iniziative volte ad aumentare la percezione di sicurezza nelle persone, come ad esempio i vari incontri rivolti alla cittadinanza per informarla su come prevenire le truffe e altri reati. Significative per raggiungere l'obiettivo di aumentare la consapevolezza anche tutte quelle attività organizzate all'interno delle scuole per promuovere tra i più giovani la cultura della legalità, tra i quali ricordo l'adesione a progetti nel distretto Pianura Est, come ad esempio quello che ha coinvolto tutti i consigli dei ragazzi del distretto in un percorso di conoscenza della criminalità organizzata, della sua pericolosità, che è culminata con l'organizzazione del Festival della Legalità a Minervio. Credo che l'attenzione posta dalla nostra amministrazione nei confronti dell'educazione, ma anche della prevenzione del disagio giovanile, sia riscontrabile in molte azioni presenti nel documento unico di programmazione. Lo testimoniano l'attivazione del tavolo d'adolescenza, così come la proposta di estendere al pomeriggio il progetto Il Cortile a Scuola, per offrire ai ragazzi l'opportunità di costruire tra di loro rapporti positivi, la valorizzazione del centro giovanile Zona X attraverso l'aumento delle aperture pomeridiane e le varie iniziative svolte in collaborazione con altri enti ed associazioni per la prevenzione e il contrasto alle forme di disagio. Riguardo agli obiettivi sullo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sicuramente la grossa novità è stata data dall'introduzione della raccolta porta a porta per questo bypass, questo argomento, perché ne abbiamo già parlato molto a lungo. E infine vorrei fare una considerazione sulla relazione tecnico-finanziaria molto breve che ci è stata inoltrata insieme al DUP, che attesta il pareggio di bilancio e da cui risulta che sia il pareggio che l'equilibrio economico-finanziario sia stato garantito anche attraverso il recupero dell'evasione fiscale, attraverso tutte quelle operazioni che sono state dette precedentemente. Però io insomma faccio sempre questa osservazione, forse sono monotona, ma ci tengo a ribadirla. Nonostante la revisione della formula del patto di stabilità, rimangono ancora troppi lacci e lacciuoli dei meccanismi nella finanza pubblica, e ce ne rendiamo conto quando vediamo che le opere di medio-piccola portata inizialmente previste nel triennio sono state anticipate al 2016 per essere sicuri di poterle realizzare nell'ambito delle brevi finestre a disposizione. E in questo rivolgo un plauso alla nostra amministrazione per essere sempre in grado di cogliere le piccole opportunità che viene messa a disposizione a livello centrale. Il nostro impegno ora deve essere teso a far sì che le misure introdotte per questo esercizio finanziario diventino strutturali, così che i progetti più importanti e ambiziosi come il nuovo polo scolastico e quello per la sicurezza possano andare avanti e concludersi nei tempi previsti. Quello però che mi preme sottolineare ancora una volta è che Castelmaggiore dimostra, ogni volta che ne ha l'occasione, di saper fare una buona amministrazione e quindi buona politica, sia attraverso i grossi investimenti che attraverso tutte le iniziative più piccole, ma non per questo meno importanti, e che sono quelle contenute in questi rendiconti, e addirittura molto spesso a prescindere dalla possibilità di utilizzare o meno i fondi che ha a disposizione, e di questo ne devo rendere merito. Per questo e per tutti gli altri motivi che non ho voluto anche, insomma, mi sono limitata anche nell'escursus su tutte le azioni perché rischiava di diventare tediosa, quindi il mio voto comunque sarà favorevole. Grazie.
Bene, ci sono altri? No, buonasera a tutti.
Grazie Presidente. Io cercherò di limitarmi molto, anch'io non farò trattazioni, anche perché non sarei in grado, quindi sicuramente tenendo merito al consigliere Montanari. Dico solo che diciamo, è la prima volta che in effetti viene fatta una ricognizione in relazione al bilancio del quanto viene visto nel documento unico di programmazione, e il bilancio che viene redatto secondo le nuove regole della contabilità, secondo il principio della competenza potenziata, di cui abbiamo già parlato anche in passato. stante la situazione di equilibrio evidenziata dai documenti, metto in evidenza semplicemente quanto già detto dal vicesindaco Baldaccio, cioè che abbiamo un fondo cassa con una cifra di 8.760.000 euro, e al netto di tutto IVA per IMU che deve essere ancora incassato, non si ravvisa la necessità di modificare il fondo di accantonamento credito di dubbia esigibilità in quanto è adeguato alle previsioni e che beneficiamo anche di una riduzione del fondo di solidarietà per l'anno 2016 risulta fortemente ridotto. Ecco, rispetto a quanto indicato nel documento di programmazione, metto anche in evidenza il fatto che si è scelto di portare alcuni interventi che erano pianificato nel 2017 e nel 2016 proprio per sfruttare le opportunità che ci vengono date dalla legge di stabilità 2016. Vi cito, sono già stati detti, comunque vale la pena di evidenziare la ristrutturazione del polo sanitario, alcuni interventi sugli impianti sportivi, alcuni interventi sul sottopasso di via di Vittorio, le tanto attese tende oscuranti della scuola media, il rifacimento del camminamento di accesso al centro Pertini, tutte opere che riqualificano il nostro patrimonio. E sull'attuazione dei programmi, ecco, anch'io cito solo alcuni punti, intanto il rinnovo delle vecchie consulte e la costituzione delle nuove, quali le consulte professionali di Castello Sabbiura, la consulta del 1° maggio, la consulta dei giovani, la consulta del welfare, il rinnovo della consultività produttiva e sportiva per citarne alcuni, segno che della volontà di perseguire l'obiettivo della partecipazione che ha questa amministrazione. Evidenzio l'attività di controllo dell'elusione o comunque dell'insolvenza fiscale, l'abbiamo già detto prima, attraverso anche gli strumenti elettronici come gli email e il maggior controllo rispetto alla situazione di ogni cittadino. Evidenzio gli interventi di manutenzione e messa a norma degli impianti delle scuole che sono stati fatti sia l'anno scorso e che comunque vanno sempre nella direzione della riqualificazione del nostro patrimonio. Evidenzio anch'io l'attività di collaborazione con le forze dell'ordine per il miglioramento della sicurezza, sia nel rapporto con e con la collaborazione dei cittadini, quindi gli assistenti pubblici, eccetera, e sia con le imprese attraverso appunto la collaborazione con le attività produttive. Evidenzio il tema del polo della sicurezza per il quale appunto è appena uscito il bando per la progettazione, quindi è un segno importante questo che metto porto all'attenzione perché questo era uno degli obiettivi principali che c'eravamo. Si era data con le aperture che ci consentiva la legge di stabilità, tutte le attività di sostegno al diritto allo studio, prevenzione al disagio giovanile, al disagio scolastico, inclusione degli alunni svantaggiati, sostegno ai ragazzi con disturbi dell'apprendimento, insomma tutta l'attività che viene fatta all'interno della scuola, l'attività di alternanza scuola-lavoro che è già stata citata con la collaborazione delle imprese Keynes, con attività seminariali di formazione che hanno visto coinvolti circa 400 ragazzi dell'istituto, quindi insomma una cosa abbastanza ambiziosa ma di successo. Evidenzio anche il completamento dei locali che saranno dedicati al FALAF, a breve ci sarà un incontro diciamo con l'Unione Reno Galliera per definire con i soggetti che sono stati coinvolti l'attuazione di questo progetto. E da ultimo evidenzio tutte le politiche di sensibilizzazione al risparmio energetico per i cittadini, l'adesione del comune di Castelmaggiore alla società ASS per il supporto alle politiche di efficientamento energetico, partecipazione dei bandi europei, redazione di capitolati e progetti a seguito delle già eseguite diagnosi energetiche sul patrimonio comunale. Queste sono tutte attività che metto in evidenza insieme a quelle che tralascio perché hanno già sottolineato abbondantemente i colleghi che sono intervenuti prima di me, il tutto comunque per dire che apprezziamo il lavoro di cui svolto dall'amministrazione e quindi continueremo a sostenere e a collaborare con l'attività dell'amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi. Grazie.
Ci sono altri interventi? No, deve replicare. Sì. Prego.
Solo la battuta, ci manca solo l'aramaico, poi tutte le lingue sono state utilizzate per commentare questo piano. Non ci sono particolari commenti se non nel fatto di evidentemente trovare una sintonia di lavoro che stiamo facendo insieme, no? Quindi non possiamo che essere contenti dell'apprezzamento dato.
Bene, a questo punto passerei al voto, sono presenti 13 consiglieri, chi è a favore? Grazie, contrari, astenuti, quindi 11 voti favorevoli e astenuti consigliere Russo e la consigliera Gardesi. Passiamo all'immediata eseguibilità, favorevoli, grazie, contrari, astenuti, come sopra, bene. A questo punto, in parte è già stato trattato, ma passiamo al punto 10, che è preso dato il documento unico di correlazione, così come approvato dalla giunta comunale, del 22/6/2016. La prima commissione ha espresso parere favorevole con i 13 voti dei gruppi di PD e Sinistra Ecologia per Castelmaggiore, mentre erano assenti i gruppi Forza Italia e Rinnovare per Innovare. Assessore Baldacci.
Sì, diciamo che questa è la delibera che è conseguente alla precedente, avendo la relazione lo stato di attuazione dei programmi presentato di alcune modifiche rispetto ai programmi stessi. È chiaro che va modificato il documento madre per cui questi programmi sono stati strangolati. In più abbiamo delle modifiche a bilancio delle previsioni economiche che conseguentemente vanno riportate nel documento di programmazione. L'ultimo viene aggiunta la modalità del 2019 all'interno del documento di programmazione e quindi tecnicamente si modifica. Sostanzialmente le modifiche sono estremamente contenute, per cui non stiamo neanche a riprendere perché nella sostanza sono quelle di cui abbiamo parlato la giunta precedente.
Sono interventi? No. Bene, allora come recita l'oggetto il consiglio prende atto. Ah no, bisogna mettere in votazione la parola. Quindi chi vota a favore? Grazie. Contrari? Astenuti? Come sono? Due astenuti, consigliere Veronese. Veronese sì e Russo. Bene, a questo punto passiamo all'approvazione della bozza di convenzione con l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico regionale. La prima commissione ha espresso parere favorevole con 13 voti, che sono sempre quelli del Partito Democratico e Sinistra Ecologia per Castelmaggiore, assenti i gruppi di Forza Italia e Rinnovare per Rinnovare. Prego, Sindaco.
Credo che tutti quanti conosciamo la figura del difensore civico e che è appunto un'istituzione che ha la molteplici funzioni tutte quante a supporto del cittadino o del rapporto cittadino-amministrazione, quindi prevenire i contenziosi, verificare se ci sono inefficienze, disfunzioni inerzi della pubblica amministrazione, agevolare il dialogo, appunto agevolare anche la soluzione, la gestione dei conflitti tra pubblica amministrazione e i cittadini. A Castelmaggiore avevamo questa figura tra il 2005 e il 2009 finché la legge finanziaria lo soppresse e quindi prendemmo atto della soppressione. Adesso il difensore civico regionale ha fatto un accordo con ANCI Emilia Romagna, in sostanza per condividere l'esperienza nuovamente, quindi creare un modello a rete, e quindi insomma è di nuovo possibile per il comune dotarsi di questo strumento della difesa civica. E siccome insomma abbiamo fatto del rapporto con il cittadino uno dei nostri punti nodali del programma di mandato, del programma elettorale, ci pareva insomma opportuno cogliere appunto questa opportunità, scusate il bisticcio, ed è insomma con un costo assolutamente simbolico di 100 euro all'anno, abbiamo l'opportunità insomma di dare ai cittadini questo servizio e agevolarci insomma nel dare un'ulteriore agevolazione nel dialogo con la città.
Ci sono interventi? Ah sì, prego. Consigliera Maria Teresa Di Jacopo.
Grazie per avermi citato il nome e cognome. Volevo semplicemente fare un apprezzamento su questa proposta, perché insomma il mio gruppo consigliare siamo sempre favorevoli quando vediamo per i cittadini un'opportunità in più. In questo caso è quella di avere a disposizione una parte terza, per aver capito che possa fare da tramite tra le proprie istanze e quella dell'amministrazione. Ci sembra che in questo modo possano anche ridursi quella distanza e quella diffidenza che soprattutto in questi ultimi anni si vede, si intravede da parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. E questo servizio può far sentire tutelato comunque il cittadino, è una cosa per cui noi diamo apprezzamento, e poi va comunque a sanare una mancanza, come diceva prima il sindaco, è già della legge finanziaria del 2009, che era del 2010, ecco, che aveva di fatto cancellato questa figura del difensore civico, anche cioè, comuni come il nostro, che insomma lo avevamo voluto non perché avessero voglia di buttare via risorse, ma perché avevamo fatto una precisa scelta politica, per cui siamo soddisfatti che per una cifra così irrisoria insomma si riesca almeno in parte a tornare indietro per avere questo istituto a Castelmaggiore. Grazie.
Altri? Consigliere Dottini, prego.
Sì, giusto per dire che anche noi esprimiamo un apprezzamento rispetto a questa proposta, nel senso che è un'opportunità che viene data ai cittadini, insomma, in cui vediamo i cittadini, che dà anche un segno di vicinanza ulteriore dell'amministrazione a tutti i cittadini, oltre al fatto che in effetti ha un costo estremamente limitato, ma al di là del costo è un segnale, un messaggio che apprezziamo.
Bene, a questo punto ci sono altri? No? Passiamo al voto, quindi chi è a favore per alzare la mano? Grazie, contrari, astenuti, unanime. Non c'è immediata disponibilità, quindi passiamo a punto 12, criteri e modalità di calcolo della sanzione prevista all'articolo 167 del decreto legislativo numero 42 2004. Come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 36, della legge numero 308 del 15-12-2004, per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenso o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica. La seconda commissione, nella seduta del 29 di giugno del 2016, ha espresso parere favorevole con voti 13. Che sono sempre quelli del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Erano assenti i gruppi di Forza Italia e Rinnovare per Rinnovare. Bene, a questo punto darei la parola all'assessore Palma Federico.
Grazie Presidente. Chiedo la solidarietà del Consiglio prima di tutto, perché devo intervenire per ultimo, quindi già da questo punto di vista è durissimo. In secondo luogo non avrò neanche il conforto di ricevere un intervento eclatante come quello del consigliere Montanari, che ne avrebbe sicuramente restituito vigore per l'illustrazione, e in ultimo non posso neanche dire che l'oggetto dice tutto, perché mi tocca anche spiegare dopo la lunga lettura del presidente di cosa parliamo. Quindi vi chiedo pietà e cercherò di essere veramente asciutto, ma qualcosa dobbiamo dire. Allora, la proposta che sottoponiamo al Consiglio Comunale è quella di dotare anche il nostro Comune di questi criteri e modalità che servono sostanzialmente a calcolare le sanzioni previste in caso di opere realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della necessaria autorizzazione. Credo che già qua si capisca un po' di più rispetto a quello che è l'oggetto narrativo della delibera. Sotto la definizione di bene paesaggistico stanno sia degli immobili che delle aree, innanzitutto, e per quanto riguarda il nostro territorio comunale, questo vincolo è presente nelle cosiddette fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Quindi le situazioni con cui abbiamo a che fare noi sono quelle. Il detentore di un bene all'interno di queste zone non può distruggerlo, ovviamente, e nemmeno modificarlo in modo da andare ad alterare quello che è il valore. Ma in più ha anche l'obbligo di andare a sottoporre al Comune i progetti delle opere che intende eventualmente eseguirli, perché per l'appunto ne venga accertata la compatibilità paesaggistica. Una volta poi ricevuti i progetti e i documenti necessari, il Comune avvia l'istruttoria per l'eventuale rilascio di questa autorizzazione, che non è richiesta in buona sostanza solamente nei casi di manutenzione che non vadano ad alterare l'aspetto e lo stato di questi luoghi. L'adozione di questi criteri non è obbligatoria, noi ce ne dotiamo e riteniamo opportuno e necessario farlo perché ci sembra giusto e corretto andare ad intervenire in un campo in cui le norme sono abbastanza vaghe e dove per l'appunto dicono solamente che la sanzione da applicare ai trasgressori è pari al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, a seguito di una perizia di stima. Non c'è bisogno di essere dei tecnici per capire che nei casi di abusi molto spesso è difficile riuscire ad arrivare a definire con precisione i danni e i profitti, per cui è necessario che laddove comunque si esercita una discrezionalità ampia da parte dell'amministrazione, questa discrezionalità venga quantomeno ordinata all'interno di parametri stabiliti e, essendo tali, quindi uguali per tutti. Questo atto, quindi, a nostro avviso, presenta una duplice utilità, che è sia interna per facilitare il lavoro dei nostri uffici, che esterna perché garantisce in questi casi a tutti i cittadini una parità di trattamento a parità di violazione. Grazie.
Ci sono interventi? Bene, ti accontino già. Bene, passiamo ai voti. Chi vota a favore? Grazie. Contrari? Astenuti? Unanime. Passiamo al punto 13, che è accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge numero 241/1990 tra il Comune di Sarpi Castelmaggiore e la parrocchia di San Bartolomeo per la permuta senza conguaglio di due aree di uguale superficie finalizzata alla riduzione del proseguimento di via Mancini fino a via Ruffi, approvazione schema. La seconda commissione ha espresso parere favorevole con i 13 voti già menzionati, mentre erano assenti i gruppi consigliari per rinnovare Forza Italia. Assessore Pazzi.
Grazie di nuovo, stavolta l'oggetto mi aiuta un po' di più. L'accordo che proponiamo in questo caso è un tassello per dare attuazione a quella convenzione che avete visto in premessa, che nella sua prima stesura del 2008 e che riguardava il piano particolareggiato del comparto 3 di via Mancini, dove è situata l'area del centro sportivo Tennis Club Castelmaggiore, che immagino quasi tutti conoscono. I proprietari dell'area, in cambio di una variante all'allora PRG che andasse a consentire loro di elevare l'altezza massima degli edifici della loro zona, si erano impegnati a realizzare il prolungamento di via Mancini fino all'incrocio con via Guppi, il marciapiede lungo le vie Bondanello e la stessa via Guppi di fronte alla chiesa di Bondanello e all'asilo parrocchiale. La situazione ad oggi è che il Comune ha ottemperato i suoi impegni, quindi ha effettivamente adottato quella variante che era stata richiesta, ma queste opere e anche l'edificazione ovviamente possibile all'interno di quel comparto 3 di cui parlavo prima non sono ancora state realizzate, e per quanto riguarda le opere oggetto della convenzione, prima di tutto perché mancava la disponibilità ancora delle aree su cui andare ad eseguire i lavori. Abbiamo quindi perfezionato l'accordo con la parrocchia di San Bartolomeo per andare ad acquisire le aree attraverso, per l'appunto, come dice l'oggetto della delibera, una permuta senza conguaglio tra l'area su cui andare a realizzare l'innesto e una di pari superficie, sono 1074 metri quadri, all'interno del parco pubblico Nicola Caliperi, che come sapete si trova immediatamente dietro agli attuali campi da calcio parrocchiali e che quindi consentirà di spostare gli stessi su quest'area. Oltre alle opere che qui vi parlavo qualche istante fa, quindi lo svincolo, i marciapiedi, la recinzione, lo spostamento e il ripristino degli impianti sportivi, gli attuatori sistemeranno e adegueranno a loro carico anche il parcheggio pubblico di fronte alla chiesa che insiste su via Gucchi, che verrà poi anch'esso ceduto al Comune. Tutto questo avete visto nella bozza di accordo, e dovrà essere realizzato entro 2 anni dalla stipula del nuovo atto convenzionale e terminare entro 1 anno dalla data di inizio dei lavori. Quindi con la delibera andiamo in sintesi a proporre di approvare la bozza di accordo allegata e la demanializzazione, soprattutto le zeta che contiene per me una parola tremenda, cioè di fatto rendere disponibile l'area per la permuta, l'area pubblica del parco Caliperi, che dovrà essere scambiata con la parrocchia. Un'ultima battuta e chiudo, e visto che il discorso è emerso in commissione, lo dico anche in questa sede, anche se non è precisamente oggetto della delibera, naturalmente a seguito dell'apertura, della costruzione e poi un domani dell'apertura di questo nuovo innesto che in qualche modo andrà ad inserirsi anche in una ripianificazione complessiva della viabilità e della mobilità del centro di Castelmaggiore, anche in relazione all'apertura della nuova galliera, sarà premura dell'amministrazione comunale andare a verificare in forma anche, mi viene da dire, sicuramente condivisa e partecipata, dentro anch'io la delega alla partecipazione, posso dirlo, anche le conseguenze dell'apertura di questa nuova viabilità, rapportate ovviamente all'interno di una necessaria revisione e ripuntualizzazione di un piano che andrà a riguardare certamente tutta la mobilità collegata all'apertura anche di quella nuova infrastruttura. In questo senso abbiamo ricevuto già anche degli interessanti stimoli da parte dei consiglieri sede di commissione, di cui ovviamente terremo conto anche nei passaggi successivi, perché è chiaro che qui facciamo una cosa, mettiamo un tassello per andare a fare, per andare a realizzare nell'ambito di questo accordo convenzionale anche questo svincolo, questa nuova viabilità, ovviamente avrà esse delle conseguenze, ne terremo conto e faremo in questo senso anche un percorso ragionato e condiviso per andare a gestire nel migliore dei modi.
Ci sono interventi? Dottini.
Non lo so, funziona?
Sì.
Sensazione sospetta. Niente, semplicemente per dire che questa delibera chiude una vicenda che era abbastanza antica, come ce l'aveva in qualche modo di spiegarci l'assessore Parma in commissione, e ecco, devo dire che il mio intervento è solo per dire che apprezzo particolarmente la parte finale del suo intervento, nel senso che ci ha detto che sono a conto delle osservazioni che sono state fatte rispetto insomma a quello che sarà la nuova sede della viabilità in funzione della nuova carriera. Grazie.
Altri? Nessuno. Allora passiamo ai voti. Chi è a favore? Prego di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime. Bene. A questo punto passiamo al... questo è immediatamente eseguibile, quindi chi è a favore? Grazie. astenuti, contrari, astenuti, unanime. Bene, a questo punto passiamo a eventuali proposte, interrogazioni, interpellanze, ce ne sono? No, direi che nessuno si propone, per cui sono le 22 e la seduta è chiusa. Grazie. Buonasera.